E allora buonasera a tutte e a tutti all'ascolto, compagni e compagni, fratelli e sorelle all'ascolto. Oggi è lunedì e questa qui è una nuova puntata di Entropia Massima. E allora cominciamo tosto e gagliardi come al solito in questa puntata, che sarà la puntata collettiva, diciamo, in cui dovrebbero essere rappresentate tutte le anime di Entropia Massima. In realtà oggi forse saranno complici le feste natalizie, l'arrivo del freddo, il nuovo potenziale lockdown che si approssima. Comunque siamo di meno, c'è Davide, c'è il comandante Jacopo, così, e affronteremo, e ci sto io, quindi peggio per voi, e affronteremo,
diciamo che possiamo anche, diciamo, farci carico un po' di tutti i vari contenuti, anche degli altri filoni oggi assenti. Vi facciamo un po' una puntata. Ecco, noi quest'anno abbiamo pensato, dopo quattro puntate, diciamo, tematiche, di farne una collettiva, la quinta, per fare un po', come dire, come un punto della situazione, ecco, no? Quindi noi oggi siamo qui per capire...
E poi come le altre volte affrontiamo temi diversi, oggi siamo un po' più vari del solito, però ecco, il ciclo di trasmissione avevamo detto che è dedicato a vari argomenti, sempre guardando anche alle specificità di ogni trasmissione, che costituisce la ghirlanda brillante di Entropia Massima. E invece oggi appunto ci ritroviamo,
ci mescoliamo, facciamo delle cose insieme, vediamo che cosa esce fuori. Naturalmente, se volete chiamarci, siamo sempre qua allo 06 49 17 50 per ricevere le vostre domande, dopo che in realtà di domande ne abbiamo ricevute un po', avendo partecipato come Entropia Massima ad una trasmissione domenicale. Io te l'avevo detto che insomma ci ha gentilmente invitato.
Io te l'avevo entropizzato.
Io te l'avevo entropizzato, e finita così ci siamo ibridati tra Entropia Massima, io te l'avevo detto, domenica alle 18, per chi non lo sa, la può seguire questa trasmissione domenica alle 18 a settimane alterne. Insomma, ci hanno invitato e quindi abbiamo un po' scherzato, su tanti temi, e ricevuto un bel po' di telefonate, quindi... Insomma, in genere gli ascoltatori di Entropia Massima sono un po' timidi, però insomma, non siatelo, perché come vedete riusciamo anche a rispondere a volte.
Sì, è vero, è stata una bella trasmissione. Io non c'ero, l'ho sentita a casa, mi sono molto divertito, soprattutto per quelle domande che sono state inserite, che erano molto belle. Diciamo che c'è stato...
C'era uno che c'aveva la voce simile alla tua, però, chissà.
Ci avrò un gemello. Avevo sentito pure io, ho detto ma chissà chi è, non lo so. Mi sono divertito. Poi c'è stata una grande discussione su quelle domande, su quei sondaggi che sono stati fatti, no? Perché mi ricordo che a monte, no? Prima di c'è stata una grande polemica tra di noi, no? Perché all'inizio sembravano sondaggi comunque fatti abbastanza bene, ma poi riflettendoci erano sondaggi pure abbastanza capziosi, ecco, da questo punto di vista. Quindi abbiamo...
Era divertente, perché se capivi l'obiettivo per cui erano stati progettati, le indovinavi tutte al 100%. Ci sono i poveri, non ci sono poveri, ci sono colpito, i danni, così.
Cioè, per autocelebrarsi. Diciamo,
le domande, per chi non ha seguito la puntata, erano tutte domande sulle disuguaglianze nel mondo, sulla crisi climatica, sull'estinzione degli animali, quindi una serie di argomenti che noi effettivamente Entropia Massima trattiamo, no, abitualmente. E quindi c'erano dei dati molto, molto ricchi alla base, no? di questo sito Gapminder, e poi delle domande invece un po' capziose, come stavamo dicendo, infatti un pochino,
cioè in realtà che i numeri, dando numeri così, possono essere interpretati in mille modi diversi, e lì, oltre al dato, com'era? Era che quando tu sbagliavi ti diceva pure no, cioè compariva una scritta di fondo, certo. Diceva no, ti stai sbagliando, guarda che stiamo messi meglio.
E questo dimostra, e questo è correlato a quello che magari dopo diremo e dimostra chiaramente che i numeri da soli non bastano, nel senso che c'è sempre bisogno di una rilettura, e che con i numeri, se ci sai un po' fare, o anche o meglio o peggio, se non ci sai fare, riesci a dimostrare quello che ti pare. Quindi tutti i discorsi che stanno andando avanti sul dei soliti dei negazionisti, se vogliamo, sono proprio basati spesso su questa, su questo, diciamo, difficoltà interpretativa. Vale per i dati sul Covid che vengono rigirati da seconda dell'occasione, vale per i dati soprattutto, e l'abbiamo visto tante volte, del riscaldamento globale. Se siete d'accordo, io provo a tenere la musica in sottofondo.
È molto carino così, sì, mi piace questo.
Ci sta un po' di jazzetto. Questo
sta bene, ci sta bene.
Kamasi Washington in sottofondo.
Dai, ci stiamo evolvendo.
E quindi, se vogliamo, lasciamo la parola al comandante Jacopo, che ci deve raccontare qualcosa di un potenziale.
Sì, per onor di cronaca, perché insomma noi siamo una trasmissione, appunto, io e Lorenzo facciamo Libera Scienza e Libero Stato, e fino adesso ancora, ma volutamente, non abbiamo ancora dato questa bella notizia che ormai tutti gli italiani conoscono, di questo grande premio Nobel alla fisica a un italiano, per di più un italiano qui vicino di casa, proprio a Parisi, Giorgio Parisi, che è un grande fisico di 73 anni ormai, penso quasi in pensione ormai, penso è ordinario alla Sapienza qui a Roma, ed è proprio vicino, perché noi trasmettiamo da San Lorenzo, quindi sta qui. Non abbiamo voluto dare prima la notizia perché volevamo cercare di farvi una sorpresa. Purtroppo, 70, ovviamente
73 anni, è del 48.
Del 48, il 4 agosto. Questa sorpresa, però, insomma, l'avremmo tirata troppo.
4 agosto, hai sentito? Sì, proprio ci abbiamo.
Però non sapeva l'anno di nascita. È curioso, dice, il 4 agosto non mi ricordo di che
del anno. Del 48. 73 anni. Cioè, dicevo, volevamo farvi una sorpresa, invitarlo direttamente in radio Parisi. Io ho cercato di contattarlo, però
proprio una sorpresina di niente, proprio una setta di niente, invitare Parisi in trasmissione così.
Allora, siccome ancora non abbiamo, ovviamente, immagino per i grandi impegni, ovviamente,
vabbè, sarà richiestissimo.
Vada Fazio, vada tutti, insomma, però pensa, se vada Fazio, a maggior ragione dovrebbe venire da noi, no?
Potrebbe venire volentieri anche qui, da quello che abbiamo
capito. Ma secondo
capito.
Infatti, per la sua storia, perché per il suo, io ho iniziato un po' a documentarmi pure abbastanza dettagliatamente sulla sua vita, e io penso che qui a Radio Onda Rossa ci venga molto volentieri Parisi.
Anche perché, anzi, questa è una radio libera, quindi qui può dire quello che vuole, dove magari in altri ambiti, insomma, è un po' più legato a...
Io spero che un premio Nobel possa dire quello che vuole in qualsiasi,
in qualsiasi
posto,
qualsiasi perché... ambito. Beh, ormai dice Chernobyl, dove va a parlare?
Un po' come il Papa. quindi dicevo...
Però se il Papa venisse a Radio Onda Rossa, ci avremmo delle domande da fargli.
E come no?
Certo,
come
anche parecchie. Certo, poi lui potrebbe...
Ma io penso che anche il Papa verrebbe volentieri, ecco, forse lì avrebbe qualche problema con le alte sfere vaticane, ma secondo me
chi lo sa, o lo invitiamo, non abbiamo mai, forse non l'abbiamo mai invitato il Papa.
L'unico problema è che deve passare per Porta Pia, e quella cosa gli potrebbe dare un po' fastidio, gli potrebbe aprire vecchie ferite.
Facciamo mal giro largo.
Fa il tunnel nel muro torto,
giusto.
E quindi va bene, allora io lancio pure qui, se il professor Parisi casomai ci sta sentendo, io rinnovo l'invito a venire, noi saremo onoratissimi di fargli un'intervista.
Cavolo,
di farci spiegare un po' il perché di questo Nobel, delle sue ricerche, ma anche più in generale di come vede il mondo, ecco, i problemi. Io lo rinnovo l'appello, signor professor Parisi, noi siamo qui, ci dica lei quando vuole venire, a qualsiasi ora, a qualsiasi giorno, anche a Natale. Tornerei anche a Natale a fare la trasmissione.
Comunque, poi abbiamo da fargli anche delle domande anche sul clima, insomma, le sue ricerche.
Certo, perché ecco, volevo proprio dirlo, insomma, il premio Nobel appunto gli è stato dato per delle scoperte che sono, infatti il premio Nobel di Parisi è diviso in tre, cioè lo stesso Nobel per la fisica è stato diviso sia da Parisi sia da Manabe, che è un giapponese, e da Klaus Hasselmann. Allora, Parisi nel campo proprio prettamente della fisica dei sistemi complessi, della fisica teorica, ma quello che ha fatto Parisi in passato, per cui gli hanno dato il Nobel e poi gliel'hanno dato con questa motivazione, leggo testualmente le motivazioni dell'Accademia di Scienze di Svezia, e dice: per la scoperta delle interazioni fra disordine e fluttuazione nei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella planetaria. Ora, questo vuol dire appunto che le scoperte che ha fatto Parisi rispetto alla fisica dei sistemi complessi hanno avuto, diciamo, ripercussioni, cioè ha fornito un metodo di analisi, di studio dei sistemi complessi che possono essere utilizzati. Questo metodo può essere utilizzato sia per lo studio dei sistemi microscopici, dalla scala atomica appunto, fino alla scala planetaria. Questa scala planetaria, appunto, grazie ai metodi scoperti da Parisi, questi altri due grandi climatologi fisici, Manabe, il giapponese, lo ripeto, e Klaus Hasselmann per la Germania, hanno applicato queste teorie di Parisi per la motivazione Accademia di Scienze per questi altri due scienziati, dice testualmente, per la modellazione fisica del clima terrestre, quantificando la variabilità e prevedendo in modo affidabile il riscaldamento globale. Ecco qui, quindi, che le scoperte che sono state fatte da Parisi tanti anni fa sui sistemi complessi si sono appunto poi applicate a un problema estremamente attuale, che è quello del clima. E in questo, infatti, per questo tipo di scoperte anche Parisi non si nasconde nelle ultime interviste, anzi Urbi e Torbi ovviamente viene comunque intervistato soprattutto per queste questioni, per queste questioni climatiche. Lui non si risparmia cercando proprio di battersi per appunto le questioni sul cambiamento climatico, ecco, per fronteggiare il cambiamento climatico. Parisi è un grande scienziato, questa è stata, diciamo, una delle tante applicazioni. Ha ricevuto tantissime nella sua carriera, ha ricevuto tantissimi premi, ne dico un po' qua e là, ma perché ne sono tantissimi: il premio Feltrinelli nel 1986, la medaglia Boltzmann nel 92 per i suoi contributi fondamentali alla fisica statistica, in particolare per aver fornito la soluzione nel campo dei vetri di spin, cioè i vetri di spin, diciamo, che sono, che all'inizio, come dice lui, poi questo ripeto anche un po' quello che diceva lui, non hanno particolare all'inizio in sé per sé il, diciamo, il focus della ricerca aveva particolarmente interesse, diciamo, per questi vetri di spin. Poi però le scoperte che ha fatto lui su questi vetri di spin hanno avuto ancora una volta grandi ripercussioni sulla fisica dei sistemi complessi. Ecco, quindi diciamo che le scoperte che sono della fisica, alla base della fisica teorica, ovviamente hanno una valenza molto universale. Ecco, i metodi che si scoprono, perché possono essere applicati in tantissimi campi, che è lì per lì. Ovviamente non si ha subito la coscienza di dove applicarli, ma man mano che va avanti il progresso scientifico, certi metodi possono, come dire, strabordare, ecco, così usiamo, perdonatemi il termine, in altri campi, discipline della fisica stessa, o anche di altre discipline proprio scientifiche, cioè. Per esempio, le sue sono state applicate alla biologia, alla sociologia, per esempio, determinate cose.
Ah, anche la sociologia, interessante.
Sì. Quindi, diciamo, per i premi: premio Boltzmann, la medaglia Boltzmann, poi medaglia Dirac, premio Enrico Fermi, laurea honoris causa in filosofia all'Università di Urbino, premio Galilei, premio Lagrange nel 2009, medaglia Max Planck, che è un altro altissimo riconoscimento. Poi ci sta qualche premio, non ho indagato, però premio Vittorio De Sica per le scienze, hanno istituito pure un premio Vittorio De Sica. Premio Wolf per la fisica nello stesso anno del Nobel, adesso per le scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, meccanica statistica e nei sistemi complessi ancora. Quindi si è occupato tantissimo di fisica delle particelle elementari all'epoca, quando era molto giovane. È stato allievo di uno dei più grandi fisici italiani, ecco, lui lo ricorda sempre, anzi addirittura il Nobel l'ha dedicato proprio al suo maestro, che è stato Nicola Cabibbo. È stato un grandissimo scienziato, per cui per esempio in meccanica quantistica si ricorda una delle grandi, anch'io da studente, gli angoli di Cabibbo, che sono angoli particolari, adesso non entro in dettaglio, però si studiano in meccanica quantistica. Non è il Cabibbo di Cabibbo, Nicola Cabibbo. È morto, un fisico italiano, morto nel 2010, ma ha fatto proprio sempre ordinario anche alla Sapienza di Roma. devo dire una cosa, per esempio, ecco, volevo sottolineare una cosa, è una cosa molto importante, perché lui, e poi io leggendo l'ultimo libro, quello lì che ha scritto parlando appunto degli studi che ha fatto, ha indagato, penso che sia ormai diventato famoso pure per gli stormi di uccelli, no, che si vedono soprattutto a Roma, ha studiato questo sistema complesso, no, gli stormi di storni, eccoli, che si muovono all'unisono, sono spettacolari. Lui ha cercato di capire la dinamica di questi, di come facessero questi uccelli a muoversi all'unisono e cambiare traiettorie in maniera così repentina, così veloce, tali da formare spettacolari forme geometriche nel cielo, soprattutto verso la sera. E lui ha capito, per esempio, che gli uccelli non è che hanno la visione d'insieme di quello che sta succedendo, non è che si rendono, loro si interagiscono solo con i primi vicini, cioè con quello che gli sta di fronte e con quelli che gli stanno di lato, quello dietro leggermente, perché ovviamente non hanno gli occhi posteriori, quindi loro, l'interazione che hanno questi uccelli è solo un'interazione tra i primi vicini. Non hanno una visione d'insieme, ma questo tipo di interazione, con questo tipo di interazione loro riescono a, che è un'interazione semplice, perché è un'interazione proprio semplice, uno a uno, ecco, one to one,
è un modello organizzativo molto orizzontale
che però in questa piccola unità semplice, replicato migliaia di volte, diventa un sistema complesso spettacolare, ecco. E anche lì c'è sempre un filo conduttore, no?
Il maestro d'orchestra non c'è, diciamo, l'uccello.
Non c'è. Quindi, che vuol dire? Vuol dire, è come un po', anche lui cita in questo libro, ho letto, no? Parte con un incipit, cioè, un neurone non fa un pensiero, miliardi di neuroni fanno un pensiero. Il neurone è qualcosa di assolutamente, se voi ci pensate, un'entità fondamentale, piccola. Che cos'è un neurone? Preso da solo è solo un impulso elettrico, un oggetto organico che trasferisce semplicemente un piccolo impulso elettrico. Come si fa a formare un pensiero? Come si fa, miliardi di neuroni, a scrivere la Divina Commedia? Ecco, no? E questo è stato spirito guida che secondo me, modestamente dico, ha guidato, il fascino che ha guidato Parisi nelle ricerche, cioè trovare di qualcosa che nella grande complessità in cui non si riesce a trovare un ordine, all'inizio, cioè palese, invece in questa grande complessità che può essere senza nessun tipo di regola, invece ci sono delle regole alla base che possono essere studiate e determinate, non solo, ma una volta che uno le ha scoperte, queste regole possono essere assolutamente universali, cioè hanno un linguaggio universale e possono essere proiettate in tantissime discipline, ecco, come dicevo prima. Questo è un aspetto. Un altro aspetto che mi ha colpito, che dice sempre lui, sottolinea, è il fatto di nel momento in cui uno studia una teoria in un campo, in una disciplina, per esempio lui studiò adesso la dico così, è un po' difficile come concetto, però insieme a un altro scienziato che si chiama Ying-Sherun Wu, ha formulato la cosiddetta quantizzazione stocastica, ovvero un metodo funzionale di quantizzazione basato sulla teoria delle fluttuazioni di Edward Nelson, altro scienziato, attraverso cui un sistema fisico classico, ecco, ricordate la parola sistema fisico classico, al di là, scremate tutto, al netto di quello che sto dicendo, però stava studiando un sistema fisico classico di dimensione n più 1, ecco, fissate, classico di dimensione n più 1, soggetto a delle fluttuazioni. Fluttuazioni sono delle ovviamente, nella statistica le fluttuazioni è qualcosa che noi si ha un valore medio su qualcosa, poi a un certo punto si ha una fluttuazione, uno scostamento da questo valore medio, cioè dei dati, possono essere dati sperimentali che a un certo punto si allontanano da quella che è la normalità, ecco. In Cina, che so, tutti mediamente 1,70, poi ci sono qualche cinese che va 1,80, 1,90 oppure 1, ecco. Sì, sì. Quindi un sistema classico di dimensione n più 1 soggetto a fluttuazioni. è stato reso, si dice così, formalmente equivalente a un ben preciso sistema fisico quantistico di dimensione n. Quindi fisica quantistica di dimensione n. Cosa vuol dire? Che una teoria studiata per un sistema fisico classico, classico appunto vuol dire un pendolo, un qualcosa che noi vediamo sotto
meccanica classica,
meccanica classica newtoniana, quello che noi vediamo tutti i giorni sotto i nostri occhi, che può essere
caduta
un pendolo,
di un grave,
un piano inclinato, qualsiasi cosa, una macchina che, no, una ruota che cammina, eccetera eccetera. Ecco, una teoria presa e studiata nella fisica classica si è scoperto che era formalmente equivalente per studiare un sistema fisico quantistico. Quindi questo qua apre un campo e soprattutto un campo di studio enorme, perché delle informazioni che tu avevi su una determinata disciplina le puoi utilizzare per comprendere un'altra disciplina e viceversa, quando tu capisci che c'è questa stretta equivalenza. Però non è che uno può come dire, in maniera assoluta, assolutamente libera, prendere dei termini come spesso si fa, e per esempio lui, Parisi, è molto critico su questo, ne parlavamo l'altra volta con Lorenzo, ti ricordi? Lorenzo pure aveva già citato diverse volte il pene concettuale, degli scienziati si sono dilettati a traghettare appunto termini e metodologie da un campo, trasbordarlo, fare un grand mélange di questi termini mirabolanti e farci addirittura dei paper che sono stati addirittura approvati in riviste, ma paper senza senso. Ecco, questo è l'estremo opposto in cui determinati concetti, determinate metodologie e termini vengono traghettate senza senso in altri campi, come spesso accade, semplicemente per strabiliare in maniera...
Per strabiliare, sì, mi piace questa parola, quello un po' è l'effetto.
Sì, quella roba del pene concettuale, del pene come costrutto sociale, visto che l'ha nominata, era un esperimento che avevano fatto un gruppo di scienziati sulla base di un esperimento fatto prima dell'era delle riviste scientifiche referate, cioè controllate. Sulla base di quello questi hanno pubblicato, abbiamo scoperto anche, ne avevamo parlato tanto tempo fa rispetto alla neutralità, per introdurre le cose sulla neutralità della scienza, avevano provato a pubblicare un articolo cercando di fare di tutto perché non avesse nessun senso. Quindi si parlava del pene come costrutto sociale, ma allora avevano addirittura prodotto una bibliografia inventata, con un motore di ricerca di bibliografia inventata che c'è su internet, e poi abbiamo scoperto riguardando questa cosa che non solo quell'articolo, che sono riusciti a farsi pubblicare e a ricevere i complimenti su una rivista, cioè trasportando i concetti della fisica così in un ambito delle scienze sociali. Ma addirittura abbiamo scoperto che praticamente hanno cercato di farsi pubblicare una revisione del Mein Kampf traslato in senso femminista, e qualcuno glielo stava per pubblicare, a dimostrazione del fatto che c'è un mercato, questo negli Stati Uniti soprattutto, a pagamento delle riviste scientifiche o parascientifiche, a questo punto, visto che riesce a pubblicare un articolo in cui fai scomparire ogni cosa che abbia un qualche senso. Comunque, se siete d'accordo, cari fratelli e sorelle qui presenti anche all'ascolto, io farei una piccola pausa di
un minuto
e mezzo, anche soltanto. L'esperimento della musica sottostante mi sembra carino, no?
Sì.
Con tutto il gezzetto, ecco, lo mettiamo.
Il gezzetto è perfetto.
Sotto, eccolo qua. Mo c'è Herbie Hancock, che in realtà che suona il piano qui accanto, e però facciamo una pausa con un'altra roba. Ed eccoci qua, molto rapidi. Questi erano Diablo Swing Orchestra, un disco uscito tanti anni fa e che c'aveva il pregio di essere, che potevamo utilizzare nelle piazze senza preoccuparci di incorrere nelle cose della SIAE, perché è stato uno dei primi dischi pubblicati con l'etichetta Free Commons, una 12-13 anni fa, prima di altri nomi importanti che mi ricordava il qui presente Davide, a cui lascio la parola, e ci parlerà di come i flussi di informazioni, cioè la rete fisica dei flussi di informazione, che ci consentono di parlare con l'aborigeno famoso dall'altra
parte.
Che
poi anche è un sistema complesso, anche quello.
Anche quello, che tra l'altro c'ha un sacco di implicazioni anche sullo studio inaspettato, che sicuramente non ti aspetti, sullo studio della geologia sottomarina, poi dopo ne parliamo. E quindi lascio la parola interamente al nostro Davide.
Ti ringrazio,
Davide.
Quale musica migliore per passare a parlare della componente digitale della nostra trasmissione, no? Noi ci vogliamo sempre un po' ibridare, ci proviamo insomma a intrecciare i nostri discorsi, anche perché stiamo parlando quest'anno di transizione ecologica, ma anche di transizione digitale. Tante volte i discorsi che facciamo sono un po' astratti, così, quando parliamo di informatica, di comunicazioni digitali. Ecco, oggi invece parliamo di qualcosa di estremamente concreto, cioè parliamo dei cavi sottomarini. Quindi qui diciamo che
uno non capisce mai, cioè alla fine uno si chiede come faccio a mandare un segnale a New York, a vedere un sito che sta in America.
Esatto, noi lo diamo per scontato, insomma, però in realtà c'è molta fisicità, c'è molta fisicità anche nel mondo del virtuale, che è il mondo informatico. Probabilmente la parte virtuale è una parte veramente interessante da approfondire, e noi lo facciamo durante le trasmissioni, ma c'è una parte fisica, accidenti se c'è, e abbiamo preso lo spunto da questo articolo uscito su Le Monde Diplomatique qualche mese fa, I cavi sottomarini, un affare di Stato. E quindi questo articolo ci parla di come gli stati stanno tornando un po' protagonisti del digitale. Anche qui si sfata un altro mito, no? Nelle nostre puntate facciamo sempre vi facciamo sempre insomma capire che tutto questo mondo qui dell'information technology è un mondo dominato da grandi aziende che noi chiamiamo i big tech, no? I vari Google, Amazon, Microsoft. E quindi a volte diciamo ed è certamente vero che stanno acquisendo un potere paragonabile a quello degli stati, in certi casi addirittura superiore a quello degli stati.
Scusa Davide, leggevo proprio ieri che la Apple, cioè la ricchezza Apple è pari al prodotto interno lordo della Gran Bretagna, mica a dire del Burundi.
Della Gran Bretagna, esattamente, che comincia a essere diciamo mica male, no? Fino a qualche tempo fa si facevano i paragoni tra
gli stati africani,
sì, ancora prima, anni fa, con gli stati africani, ma fino a un anno o due fa si faceva il paragone sul valore di mercato di Facebook rispetto al prodotto interno lordo della Turchia, che comunque era già importante. Adesso siamo arrivati alla Gran Bretagna, chissà dove arriveranno. Ecco, però questo articolo invece dice attenzione, che non è che gli stati adesso hanno deposto le loro asce di guerra, tutt'altro, infatti insomma sgomitano insieme agli altri per farsi largo in questo mondo, e lo fanno appunto soprattutto con l'architettura fisica della rete, quindi è evidente che quella rappresenta una fonte di potere importante, i cavi su cui passano i dati è una fonte di potere straordinaria, quindi assicurarsi la sovranità su quel tipo di rete fisica effettivamente è fondamentale. Ebbene, a Marsiglia dal 2020 c'è questo MRS3, che è un immenso centro dati della società Interxion, dove arrivano alcuni dei 14 cavi sottomarini in fibra ottica della città. I clienti di questo centro sono Amazon, Google, Facebook, ma anche operatori delle telecomunicazioni locali, la società idrica locale, uno studio legale e uno, c'è anche quello, a quel punto dice. E però ci sono anche i servizi segreti francesi. E vabbè, qui non ci stupiamo noi, non ci stupiamo di questa informazione, la diamo, ma non siamo così stupidi, d'altronde Insomma, non è certamente il primo caso. Il 99% delle comunicazioni elettroniche intercontinentali viaggiano su cavi sottomarini, quindi evidentemente un asset strategico. Nel 2013 Der Spiegel, quotidiano tedesco, pubblica dei documenti raccolti da Edward Snowden, che come sappiamo è ancora ricercato negli Stati Uniti e rifugiato in Russia, che insomma facevano emergere una verità, cioè che la NSA, la National Security Agency statunitense, aveva immesso un virus per spiare le comunicazioni tra Francia e Nord Africa, Asia occidentale e sud orientale. Quindi c'erano delle sonde nei porti di arrivo di questi cavi sottomarini, quindi sparsi nel mondo, e questa è una notizia del 2013, quindi non ci stupisce se nel 2020 i servizi segreti francesi siano clienti di questa società privata. Diciamo che si sono svegliati pure loro, dopo che insomma i servizi segreti statunitensi sono arrivati fino a casa, adesso dicono: no, se permettete, siamo capaci pure noi di spiare, ecco. E quindi c'è tutto una presentazione su chi è che spia nel mondo. Allora vediamo, Regno Unito: dal 2011 i servizi segreti hanno accesso ai clienti di Orange, compagnia telefonica inglese, ed è molto probabile che anche altri stati agiscano allo stesso modo. In Francia dal 2008 un programma di intercettazioni delle comunicazioni internazionali via cavo è presente. In Cina, soprattutto attraverso le aziende statali cinesi Mobile, Telecom e Unicom, diciamo che stanno accrescendo i propri investimenti nel settore dei cavi, quindi per esempio nel canale interoceanico in Nicaragua, che è in costruzione, e nel primo collegamento in fibra ottica tra Francia e Asia, viene anche detta la via della seta digitale. Nel triennio 2016-2019 il 20% delle costruzioni di cavi sottomarini sono state di aziende cinesi, di cui la metà all'estero. Vediamo gli Stati Uniti, che hanno ovviamente un predominio assoluto su internet. Nel 2020 sono riusciti a impedire a Google e Facebook di collegare via cavo Los Angeles a Hong Kong. Quindi, come vedete, gli stati sgomitano insieme ai privati, no, per il dominio. Nel 2018 ottennero che l'Australia rifiutasse un finanziamento di Huawei per un cavo tra Sydney e le isole Salomone. Nel 2015 utilizzarono i servizi segreti neozelandesi per spiare il consolato cinese a Auckland. Ma anche la Russia fa la sua parte. Completiamo il nostro quadro con le notizie che vengono da lì, e stanno ricollocando sul territorio i vari centri dati, perché questo è un altro grosso tema, no? Quando parliamo di cavi parliamo dell'informazione che transita, ma dobbiamo parlare anche dei dati che poi invece arrivano e vengono conservati in alcuni posti. Anche quei posti lì sono estremamente strategici, i data center, di questo pure parliamo spesso in queste trasmissioni, no? E quindi avere l'infrastruttura per poter gestire questi dati è una roba fondamentale. Infatti la Russia la sta ricollocando sul proprio territorio. Alla fine del 2019 il 60% dei suoi dati erano ancora archiviati all'estero, e quindi sta rapidamente invece portandoli in casa. Noi in Italia che facciamo? Dormiamo un po' da questo punto di vista, ma ci stiamo svegliando anche noi. Abbiamo capito pure noi che forse è meglio che i dati della pubblica amministrazione italiana magari ce li teniamo in casa invece di parcheggiarli sui cloud diciamo d'oltreoceano Atlantico. Poi c'è il Brasile, con la presidenza Rousseff ha finanziato il progetto di un cavo l'Ellalink per collegarsi al Portogallo e quindi all'Europa, e anch'esso per svincolarsi dalla dipendenza da Stati Uniti. Ecco, queste sono un po', diciamo, le notizie dal mondo che vi abbiamo voluto dare su come i vari stati si stanno muovendo no, nello scacchiere internazionale, quindi geopolitica applicata all'IT. Ormai è così, l'IT è pienamente geopolitica, non puoi fare geopolitica se non parli anche di IT, visti i numeri, no, coinvolti. Mm-hmm. E quindi ecco i cavi che appunto potrebbero anche essere un obiettivo da colpire, perché comunque oggi, diciamo, dalle nostre parti non se ne vedono di conflitti, diciamo, no, armati, ma non è detto che sia così per sempre. Quindi in uno scenario, diciamo, di conflitto armato, chiaramente il cavo è un obiettivo da colpire.
Davide, ma per intendere, una domanda così da profano, ma questi cavi vengono posizionati sul fondo oceanico per passare da...
No, non sul fondo, sono fluttuanti, nelle acque, non arrivano fino al fondo oceanico.
A una certa profondità.
A una certa profondità, poi ovviamente sono enormi, hanno un diametro di... qualche metro, uno, due metri, tre metri adesso.
E dentro che sono fibre ottiche, che ci sta?
Sì, ovviamente c'è della fibra, sono attrezzati soprattutto per resistere ai pescecani che li mordono, quindi c'è...
Sono cavi flottanti in realtà, perché non potrebbero passare, non passano fino... No, allora, cosa facciamo? La fisiografia del coso, al di là del bordo dei continenti, no, c'è una parte che si chiama piattaforma continentale in cui, diciamo, la terra prosegue verso l'acqua a una profondità con una pendenza, diciamo, paragonabile a quella esterna, e arriva fino a quello che è il bordo della piattaforma continentale. Fino a lì questi cavi stanno grosso modo sul fondo, poi dopo da lì in tutti i continenti, tutto quanto il bordo della piattaforma continentale perde quota rapidamente in quella che si chiama scarpata continentale, e si passa al fondo degli oceani, che invece è una pianura, a parte le zone centrali e le dorsali, famose dorsali oceaniche, che interrompono la continuità del coso, dove si accumulano i sedimenti che provengono dalla piattaforma oceanica. Questa cosa dei cavi sottomarini, e poi c'è tutto un discorso che mi hai fatto venire in mente, che dopo facciamo. Questa cosa dei cavi sottomarini è stata interessante perché ha sviluppato una conoscenza per la protezione, no, quello che facciamo dopo sui beni comuni e con il paragone con lo spazio lo possiamo fare. Però era incurioso, perché quando studiavo all'università, le prime, per capire la posa in opera dei cavi sottomarini, ha reso evidente il fatto che ci fossero delle enormi frane sottomarine. Cioè questo bordo della scarpata dei continenti subacquei, della parte subacquea dei continenti, su una scarpata di migliaia di metri, cioè scende proprio giù, boom, fino a una media di 5.000 metri, quindi c'hai una scarpata enorme, è sede di enormi frane, di materiali accumulati, così. Anche lo strato antropogenico c'è, nel senso sul bordo del continente, sul sottomarino si accumulano lattine di Coca-Cola, rifiuti, gli scarti, i nostri detriti, e poi franano in quelle che si chiamano piane oceaniche, dove si accumulano su strati, gli strati dell'antropocene, gli strati tossici nostri. Queste prime frane distruggevano i cavi sottomarini, i primi cavi non erano, magari erano cavi telefonici, mi pare, quelle cose, i cavi di comunicazione, e quindi questa cosa ha fatto un impulso enorme allo studio di queste frane, che sono particolari, che avvengono in ambiente d'acqua, no? E si è scoperta una strana similitudine con delle rocce che compongono, per esempio, i Monti della Laga, che sono il prodotto di enormi frane sottomarine poi diventate montagne. Quindi lo studio delle torbiditi, si chiamano così, antiche, quindi che stanno sulle montagne, deriva proprio dalla ipertecnologizzazione dei fondi oceanici, altrimenti non è. E quindi alcune forme, alcune cose che erano state studiate ma di cui non si sapeva la genesi correttamente, si capiva la genesi magari sottomarina, ma così si deduceva, è stata la geometria di questi depositi, le forme, le varie faces, i vari ambienti che si susseguivano e che sono cristallizzati nella roccia proprio grazie ai cavi sottomarini. Vabbè, scusate la digressione geologica.
Ma questo è il bello della collettiva, perché sono incursioni.
Sì, fra l'altro conferma anche quello che dicevamo all'inizio, cioè che a volte studiando un argomento non si può prevedere come verrà usato successivamente. Questo è un caso perfetto.
Esatto.
Certo, lì tu hai parlato proprio di strato antropocenico, l'hai chiamato, no?
Sì, no, quello poi magari ne parliamo.
Sono rifiuti,
ma non solo, perché in realtà la nostra presenza sulla Terra ormai è... Sì, sono rifiuti, ma tutta la produzione nostra è... La puoi considerare rifiuto, o comunque la consideri una parte dell'ambiente futuro, no? Cioè quello che finisce sotto i fondali oceanici è rifiuto, certo, perché noi produciamo tanti rifiuti, però è rifiuto per noi, poi chissà. E poi ne parliamo dopo.
Ma certo. E niente, ragazzi, che vogliamo fare? Vogliamo fare un'altra pausa? Vogliamo chiacchierare ancora un po'?
su questa storia di cavi dei fondali marini, se tu hai finito volevo riflettere sul parallelo tra il fondale oceanico, considerato che abbiamo detto che era anzi protetto da trattati, i fondali profondi, no? E lo spazio, cioè questo strano parallelo, per cui è sempre, poi fa parte dell'infosfera, se vuoi, no? Le informazioni che passano sui cavi sottomarini vengono sparate pure, trasferite anche dai satelliti sparati in aria. E quindi sono due estremi, mi è venuto in mente mentre parlavi, due estremi, due confini sfumati del capitale attuale, che si espande in zone che erano considerate dell'umanità, perché i fondali oceanici sono anche lo sfruttamento delle risorse, sono due zone, lo spazio vicino e il fondale oceanico, due zone che 50 anni fa erano considerate inaccessibili, e quindi che ci voleva? Erano beni comuni, quindi protette da trattati internazionali, adesso che stanno diventando interessanti sia per lo sfruttamento delle risorse e anche per la protezione del trasferimento di informazioni nel caso del sotto della zona del mare profondo, e nel caso dello spazio, piano piano questi confini sfumati del capitale in espansione diventano interessanti e quindi diventano oggetto di potenziale privatizzazione.
E infatti, guarda caso, come giustamente hai osservato te in questo paragone, sono proprio quei due gli ambiti in cui si sfogano di più. Cioè, da un lato abbiamo questo tentativo di conquistare con i satelliti, no? Quindi adesso chi c'ha la possibilità di farlo si sta dotando di strutture satellitari per poter costruire reti diciamo sue, di sua proprietà. È il caso di Elon Musk che sta facendo questo, tra gli altri, no?
Sì.
E poi dall'altra parte invece vai sott'acqua e hai questi cavi di cui si stanno cercando, insomma, di appropriare tutti i grandi, e si pensa che entro 3 anni Amazon, Google, Facebook, Apple e Microsoft potrebbero controllare la maggior parte dei cavi sottomarini del mondo occidentale, mentre la Cina amplierà il suo controllo sull'Asia. Google possiede 4 e fra un po' 5 cavi intercontinentali, quindi questa è la tendenza, cioè una tendenza molto veloce. In 3 anni avranno il controllo totale anche su questo dominio, quello appunto che, come dicevamo, è dovrebbe essere un bene comune, insomma. E questo poi ci porterà.
Infatti è incredibile pure questa cosa, questo aspetto. E poi è curioso che stiamo sempre parlando di informazioni, no? Quanto è importante quello che dicevi, tutto sommato, gli approfondimenti che hai sempre fatto te, anche in epoca in cui tutti quanti dicevano sarà un futuro, adesso è così, è pervasivo, cioè è tutto riguarda la nostra vita comune. Se volete facciamo una pausa e poi riprendiamo.
Direi che è perfetto, sì.
Tanto
va bene, va bene.
30 secondi, perché metto sempre un pezzo breve, questo è, visto l'argomento, mi sembra giusto mettere un pezzo che si intitola United States of Whatever.
Whatever. I went down to the beach and saw Kiki, she was all like, and I'm like, whatever. And this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? And I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, and I'm like, yeah, whatever. Cause this is my United States of whatever. And this is my United States of whatever. And this is my United States. And then it's 3 a.m. I'm on the corner wearing my leather. This dude comes up and he's like, hey, punk. I'm like, yeah, whatever. Then I'm throwing dice in the alley. Officer Leroy comes up and he's like, hey, I thought I told you. And I'm like, yeah, whatever. Then up comes Zaffo. I'm like, yo, Zaffo, what's up? He's like, no. I'm like, that's cool. Cause this is my United States of whatever. And this is my United States of whatever.
Ed eccoci qua, My United States of Whatever. Ritorniamo in voce brevemente. Allora, intanto la prima cosa che faccio, prima di rimettere ormai la musica di sottofondo, ci è piaciuta, abbiamo deciso, no? Oggi abbiamo usato come sottofondo quasi tutto Kamasi Washington, pezzi scelti dal suo album The Epic, che possiamo trovare rapidamente da tutte le parti in internet, e vale la pena ascoltarlo, anche se alcuni puristi del jazz, tra cui qualcuno pure che mi sa che aveva fatto Sal Peanuts qua, non lo apprezza, però a me piace. Kamasi Washington, sassofonista vecchia scuola. Dicevamo, prima rinnoviamo, abbiamo parlato di sistemi di fisica, non di geofisica, di fisica soltanto dei sistemi complessi, ce ne ha parlato il comandante Jacopo, anche consentendoci di capire delle cose che altrimenti noi a cui non ci saremmo neanche approcciati, e la cosa che abbiamo capito è che Parisi ha vinto un sacco di premi e che ci piacerebbe tanto averlo in trasmissione prima di vincere il Nobel, cioè il Nobel che dir si voglia è stata, diciamo, il premio così, la ciliegina, ma non c'era davvero bisogno del premio Nobel, perché, cioè, l'ha quasi fatto un favore a prenderlo, ecco, no?
Adesso come farà a mettere anche quest'altro premio nella sua vetrinetta a casa? Tra, esatto, tutti quelli che ha preso,
cioè, cosa gli manca? Gli manca di venire a Rai Onda Rossa,
certo,
perché partecipare a Entropia Massima, caro professor Parisi, sarebbe veramente quello il coronamento, cioè, diciamo, una cosa, come si dice adesso, intersezionale, no? Una partecezione.
Mi piace questa parola.
Ecco, per diventare intersezionale.
È un amante pure della musica, dei balli.
È vero, questo sicuramente lo potremo accontentare.
In realtà, ecco, ci deve venire a mettere la sua selezione audio, capito?
Certo.
Perché potremo parlare
ancora
di musica.
Meglio.
E ne parliamo anche molto.
Farà
più
con noi la trasmissione e metterà musica, certo.
Esatto, nel mio caso ne parlo anche con maggiore leggera cognizione rispetto alla parte scientifica. E poi abbiamo parlato anche di cavi sottomarini, di come l'infosfera, o comunque l'infrastruttura solida, l'infrastruttura fisica di che sia satellitare o che sia soprattutto, perché principalmente quella sottomarina e quindi fisica, cioè un cavo che c'ha un peso, che c'ha una massa, che c'ha un diametro, no? Che c'ha una lunghezza, una rigidità, che se lo mangiano i pesci cani addirittura, potenzialmente, così, che può essere danneggiato, da quello dipende un sacco di informazioni che ci consentono e attraverso cui, volenti o nolenti, viviamo in questa società dell'informazione in cui tutti quanti possiamo diventare noti, notabili, no? Anche attraverso la ricerca nostra della condivisione massima o dell'informazione. Anche noi, diciamo, pensatori, non pensatori, non esageriamo, noi attivisti, volontari, attivisti, se vogliamo, che facciamo politica, siamo deformati nella nostra attività dalla presenza incombente di quella che alcuni chiamano infosfera e degli oggetti e dei personaggi cibernetici, no? Tecnologici che ci circondano e che ci fanno vivere. Proprio in questo senso, in questa trasmissione da qualche anno incontriamo tante volte quelli che io spesso, sempre io, però ho definito iperoggetti, prendendo il termine proprio in toto da un filosofo contemporaneo un po' curioso che si chiama Timothy Morton, che ha scritto un libro che si chiama Iperoggetti e che c'ha un pensiero ecologico, lui, un po' particolare, anche molto difficile da capire. Allora, se siete d'accordo, compagni e compagni all'ascolto, ma che non potete dire niente, ma soprattutto voi due qui in radio, leggerei l'inizio del libro da cui traiamo molti dei nostri concetti. Molti oggetti che incontriamo nella nostra trasmissione hanno una dimensione fisica e spazio-temporale molto maggiore di quella della nostra esperienza quotidiana. Il libro comincia così. Nel libro, precedente, coniai il termine iperoggetti per riferirmi a entità diffusamente distribuite nello spazio e nel tempo. Un iperoggetto può essere un buco nero, un iperoggetto può essere il centro petrolifero nell'area di Lago Agrio in Ecuador o la riserva di Everglades in Florida. Un iperoggetto può essere la biosfera o l'intero sistema solare. Un iperoggetto può essere la somma complessiva di tutto il materiale nucleare compreso sulla Terra, presente sulla Terra, o semplicemente il plutonio o l'uranio. Un iperoggetto può essere il prodotto stesso, incredibilmente longevo, a proposito delle frane che dicevamo prima, della produzione umana, il polistirolo o le buste di plastica o l'insieme di tutti i rumorosi macchinari del capitale. Gli iperoggetti, dunque, sono iper in relazione a qualunque altra entità, siano essi costruiti direttamente dagli esseri umani oppure no. Gli iperoggetti hanno numerose proprietà in comune, sono viscosi, ovvero si attaccano alle entità con le quali sono in relazione, sono non locali. Ciascuna manifestazione locale di un iperoggetto non è direttamente l'iperoggetto stesso. Tanto per dire, la pioggia estrema quando fa le alluvioni non è il riscaldamento globale, ma è un effetto, è una manifestazione locale di un fenomeno non locale, perché è a scala planetaria. Esistono poi questi pieroggetti su scale temporali profondamente differenti rispetto a quelle a cui siamo abituati in quanto esseri umani. In particolare, alcuni pieroggetti di singolare grandezza come i pianeti, quindi sono addirittura, sono caratterizzati da una temporalità genuinamente gaussiana. A causa della legge della relatività generale, come ci ha spiegato tante volte il comandante Jacopo, creano dei vortici spazio-temporali. Gli iperoggetti occupano lo spazio multidimensionale delle fasi e sono pertanto invisibili in determinati lassi temporali. Vabbè, poi diventa sempre più complesso. La cosa interessante è che questi iperoggetti, o comunque il concetto stesso di iperoggetto, ci ha reso l'esperienza quotidiana un po' diversa. E per dimostrare questo fa un curioso aneddoto, che esce da un supermercato. Dice: se esci da un supermercato incontri una sconosciuta che ti fa: certo, il tempo non è più quello di una volta. E te quello che ti viene in mente è subito, non è questo discorso neutro con cui approcciavi a una qualsiasi persona, ma ti viene in mente subito, se lei ci pensa troppo, se la persona dice: ma cazzo, è un negazionista climatico, oppure sta parlando del riscaldamento globale. Questo incontro dell'uomo descritto in questo libro, da cui poi casualmente, con questi oggetti che sono di dimensione ultraumana e di cui noi, l'umanità, tutto sommato rappresenta un produttore. Un'altra riflessione interessante è sullo strato di cesio 137, comunque di materiali radioattivi, che circonda, che ricopre come un film l'intera superficie terrestre a causa degli esperimenti atomici partiti dopo le prime esplosioni nucleari. Quella roba lì non è più un evento storico, ma è un evento geologico, perché quell'oggetto, per quello dicevo prima, sono rifiuti per noi, però quell'oggetto resterà nella storia della Terra. 70 milioni di anni fa, quando si sono estinti i dinosauri, forse per l'impatto di un gigantesco meteorite sulla Terra, precisamente sul Golfo del Messico, che ha creato un cataclisma globale, tanto che ha generato una estinzione di massa, non solo dei dinosauri, si è formato uno strato piccolino, riconoscibile nelle rocce, con una percentuale di iridio maggiore del resto degli strati, e questo strato è riconoscibile in Umbria, nella gola del bottaccione, dove si riconosce, appunto, dove c'è un bottone, una targa, e ti dice: qui si sono estinti, c'è stata l'estinzione di massa dovuta al riscaldamento, e c'è uno straterello riconoscibile. L'uomo si comporta in quel modo lì. La vita della Terra, la vita sulla Terra è un iperoggetto, perché si svolge su una scala temporale spaziale superiore all'esperienza dell'intera specie umana. E quindi è interessante ragionare in questi termini, e lui dice che è la fine del mondo per come l'abbiamo conosciuto, perché sposta l'uomo dal centro, cioè quindi noi, dal centro della vita sulla Terra, a una posizione laterale, perché siamo sottoposti comunque a fenomeni anche correlati con la nostra presenza sulla Terra, che sono di dimensioni e di entità e si muovono su scale temporali molto maggiori. Se vuoi, lui li definisce oggetti. Un altro esempio che lui non fa, ma che è interessante, è la tettonica delle placche, restando in geologia, no? Il pianeta si muovono i continenti, si muovono, però tu non c'hai esperienza di questa cosa, ce l'hai, c'hai un'esperienza di un terremoto ogni tanto, che è la manifestazione locale di un fenomeno globale. E soltanto adesso, rappresentando su una carta tutti i terremoti che avvengono ogni minuto, ogni secondo sulla Terra, riesci a capire che non è un fenomeno raro, ma è un fenomeno continuo, e che avviene soltanto in determinate zone del globo, e che però rappresenta il respiro di un movimento e di un oggetto che è la tettonica delle placche, o addirittura l'intero pianeta, che tu non percepisci minimamente, se non come effetto locale. Chi vive sotto un vulcano esperisce il vulcano, chi vive su una zona sismica vive il terremoto ogni tot anni, ogni con una frequenza che in Italia è di circa 5 anni, no? Un terremoto catastrofico avviene in media ogni 5-6 anni in Italia, però non c'hai la percezione dell'intero movimento. E tante cose di cui noi parliamo, compreso la conquista del capitale dello spazio, compreso il capitale, compreso la rivoluzione industriale, compreso il riscaldamento globale di cui parliamo, e compresa pure le potenziali transizioni energetiche, così, sono oggetti, se li vuoi considerare cose, che sfuggono alla nostra percezione, cioè nel senso, non potremo mai percepirli completamente, ma ne percepiamo alcuni pezzi. Ed è tutto lì, dice Morton, ed è tutto su questa parzialità che si basa la possibilità di negarli.
Quindi quella sua amica che lo aveva incontrato fuori dal supermercato, quindi aveva semplicemente detto: il tempo non è più quello di una volta.
Esatto, pensate, gli ha fatto venire
in mente. Lui ha pensato delle cose, in effetti Diciamo che
tu dici forse i problemi ce l'ha lui nel libero oggetto della sua mente.
Dai.
Può darti, ma è curioso, è un pensatore curioso, perché pure le posizioni ecologiche sulla... Ha scritto pure un libro che si chiama Dark Ecology, che non ho letto, l'ecologia oscura, in cui fa riferimento pure a aspetti... è un pensatore critico pure rispetto al pensiero ecologico, perché il petrolio, per dire, è una manifestazione, è un oggetto naturale, non è davvero, però inquina. La nostra estrazione di un materiale naturale,
appunto, perché inguina, madre natura l'ha tenuto ben sepolto sotto,
esatto,
strati,
però,
e strati,
sta lì, però nel senso, però è una produzione naturale, quindi è la parte oscura, diciamo, delle, cioè, è molto curioso, no? Vabbè, mo siamo alla radio,
no,
non è che uno può perdersi in...
è sempre molto bello poter leggere dei pensatori liberi che appunto spaziano in maniera così, non so perché mi è venuto in mente Bulgakov, no? Che comunque era estremamente critico nei confronti del regime in cui viveva, pur essendo però un vero socialista, insomma.
E così, quindi niente, questo era solo per ripuntualizzare questa cosa, visto che tante volte l'abbiamo nominati e non siamo, magari, almeno io non sono in grado di approfondire la parte più filosofica, i confronti con Kant, e così, però il concetto è molto stimolante.
Ah beh sì, poi da quello che dicevamo prima, tra i vari premi che ha preso Parisi c'era anche la laurea honoris causa in filosofia, quindi
sì, all'università di Urbino.
Quindi magari Parisi, se
butta
viene,
via, butta
ci può
via,
aiutare,
insomma.
Gli potremmo dare come tema gli iperoggetti, anzi la,
io un tema no, a Nobel diciamo, non è che ho il coraggio di darglielo,
no, gli potremmo chiedere
che lui dicesse quello che può,
un tema, intanto noi gli potremmo chiedere di aiutarci ad orientarci,
ecco,
nel mare degli iperoggetti, nel mare di complessità che danno questi oggetti molto giganti. Vabbè, che facciamo? Chiudiamo?
Beh sì, insomma, siamo
arrivati,
riusciti a finire ad un orario decente, per cui...
Beh, ricordiamo le prossime puntate. Allora, adesso noi ci rivediamo direttamente dopo le festività, giusto?
Eh sì,
la
sì,
prossima,
perché lunedì prossimo mi sa che è 26 dicembre.
Sì.
No,
27.
Però la puntata non la facciamo.
Mi sa che la prossima è il 10 gennaio e ci sei tu,
no,
mi pare.
Mi sa che c'è Alberto, forse, il 10, Alberto Castagnola con... la sua parte su economia e ambiente, mi sa che c'è lui. Comunque,
sì, è vero, io continuo a non saper leggere il calendario.
Vediamo subito.
Leggo
allora,
il 2021.
Il 10 gennaio si riprende con economia e ambiente.
Ah, ok. Sì. Teoricamente, poi insomma, se a Capodanno succede qualcosa, poi vedremo, insomma, rimanete all'ascolto. Però sicuramente lunedì 10 ci saremo.
Sì.
E a proposito di Capodanno, ricordiamo l'appuntamento del 31 dicembre sotto le Bibbie, come ogni anno Radio Onda Rossa presente da quelle parti, quindi venite in tanti e tante, insomma, a portare anche
il primo
il 31.
Ah, il 31,
il 31, il 31, sì, il 31, diciamo mattina, e poi si pranza insieme lì con qualcosa e si sta un po' lì, ci sono un po' di iniziative che si faranno. E a proposito di questo, in chiusura, come sempre, salutiamo chi ci ha ascoltato dal carcere.
Certo, salutiamo chi ci ascolta dal carcere, salutiamo tutti quanti. In realtà poi invitiamo tutti gli altri a sostenere Radio Onda Rossa attraverso le modalità, i canali che trovate sul sito ondarossa.info. E c'è Scarcerandata da comprare, ho sentito sempre il...
Certo che
c'è. E quindi si può passare qui, più ci sono anche quello, credo, sul sito, tutte le varie librerie, le varie modalità per...
Ovviamente
per
sì, e il 31 dicembre se volete venire ci sarà anche lì, quindi
certo.
Venite, ci sarà la lenticchiata in più anche...
Scarcerando
da comprare.
Benissimo. E
allora non ci resta che augurare a tutti buone feste.
E certo, un gioioso Natale.
Una buona fine, un buon principio.
E certo, e poi noi ci vediamo l'anno nuovo.
L'anno che viene.
Che dite?
Dai,
mandiamo?
Mandiamo la nostra.
Saluti.
Ciao a tutte e a tutti.
Ciao, ciao.
Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.